Cinema Cities Italia.
Viaggiare nelle città italiane attraverso la cinepresa.
Ciao a tutti e siamo tornati anche questa settimana con una nuova puntata di Cinema Cities Italia. E questa volta di che città parleremo?
Questa volta, amici ascoltatori, parleremo della città di Torino. Ma prima di iniziare mi sono dimenticata di dirti una cosa. Uno dei nostri ascoltatori di Venezia ci ha corretto una cosa. E questa è una cosa molto positiva perché voi potete sempre scriverci e mandarci i vostri suggerimenti. Praticamente ci siamo sbagliate perché quelle vie di Torino e di Venezia strette che attraversano la città, al plurale si chiamano calli, non calle.
Ah, non lo sapevo. E infatti potete sempre scriverci e mi raccomando, fatelo, anche perché vuol dire che ci state ascoltando, il che è sempre positivo per una radio.
Esatto, e prima di iniziare questa puntata, questo nuovo viaggio, vogliamo ascoltare la nostra amica Caterina, che conosciamo benissimo.
Esatto, infatti è un'ex collaboratrice di Fuori Aula Network e lavora anche per Eurofonica.
E questa settimana ci ha mandato un audio per introdurci nella città di Torino.
Ciao Cinema Cities, sono Caterina, vecchia redattrice di Fuori Aula Network e vi parlo da Torino. Mi chiedete di raccontarvi il cinema di questa città? Beh, non è semplice. E poi in questi giorni si respira pure un clima particolare perché c'è il Torino Film Fest. Ma il legame tra il cinema e il capoluogo piemontese è molto stretto. E non parlo solo della presenza del Museo Nazionale del Cinema all'interno della Mole Antonelliana. Pensate che pare che il primo film proiettato in assoluto in Italia, nel marzo del 1896, fu proprio a Torino, in un edificio di Via Po, che è una delle vie principali della città. E sembra a Torino sono nati anche il primo multisala e il primo cinema d'essè. Vi pare poco? E poi, i film che sono stati girati qui sono davvero tanti. A partire da Cabiria di Pastrone, nel 1914, che ahimè però è stata registrata tutta in studio, quindi forse non vale. Torino è la città della magia bianca e anche della magia nera. Ci sono leggende a non finire ed effettivamente qui c'è sempre un qualcosa di misterioso. Sarà la nebbia? Saranno le polveri sottili? Non lo sappiamo, però sappiamo che Dario Argento girava spesso qui i suoi film. Ti piace Hitchcock, Giallo, Il gatto a nove corde, Quattro mosche di velluto grigio e anche molti altri sono stati girati a Torino. E ovviamente anche Profondo Rosso. Nel thriller del 75 si vedono alcuni luoghi torinesi, alcuni chiaramente riconoscibili come Piazza CLN e il Teatro Carignano, altri meno evidenti. Lascio a voi capire quali. Nello stesso anno Luigi Comencini ci regala una mappa cinematografica di Torino. Tantissime vie infatti del centro sono riconoscibili nel suo film La donna della domenica. La donna della domenica è tratto dall'omonimo libro di Fruttero Lucentini e ha niente poco di meno che Marcello Mastroianni come protagonista. Vi potrebbe bastare questo per andare subito a vederlo, ma se non siete ancora convinti vi dirò di più. Siamo a Torino, ovviamente, negli anni 70. Un architetto implicato in faccende, diciamo, poco oneste, viene misteriosamente ucciso. Questa ingarbugliata vicenda gialla, che però si riempie anche di altri piccoli episodi e di motivi secondari, viene via via risolta dal commissario Santa Maria, interpretato da Mastroianni. E visto che siamo sul genere, vi posso citare anche Torino Nera del 72, il film poliziesco diretto da Carlo Lizzani con Bud Spencer, e Torino Violenta del 77, diretto da Carla Ausino, che parla di mafia, prostituzione, droga e così via. Interamente girato a Torino, costato appena 60 milioni di lire, incassò 20 volte tanto, cioè 1 miliardo e 300 milioni. Ma se vogliamo cambiare genere, vi propongo Santa Maradona, un film del 2001 di Marco Ponti con Stefano Accorsi. È l'opera prima del regista che con questo film si guadagna anche il premio come miglior regista esordiente ai Davide Donatello nel 2002. Si racconta la vita di due giovani laureati che cercano di trovare un lavoro, trovare l'amore e insomma forse anche il senso delle loro vite, un po' quello che facciamo noi tutti i giorni. Ci sono delle scene che furono girate vicino all'università, a Palazzo Nuovo, e poi c'è una scena dove si vede una delle protagoniste correre in mezzo a Piazza Castello con un abito da sposa. Penso che abbiate in mente la scena di cui vi sto parlando. Ma ce ne sarebbero molti altri e chissà se mi perdonerete per quelli che ho dimenticato, però ci terrei a citarne ancora uno. Il film in questione è Venuto al mondo di Sergio Castellito, che racconta una storia drammatica di un amore, di una donna che vuole diventare madre, di guerra, di violenza, di sacrificio, di misteri e di rimpianti. Il film è ambientato negli anni 90 tra Torino, ci sono anche delle parti delle riprese in cavallerizza, e Sarajevo, durante la guerra dei Balcani. E se vi posso dare un consiglio, anche Sarajevo è una città da raccontare, ma questa è un'altra storia. Io torno ad immergermi nel magico mondo torinese e corro a mettermi in fila, perché sì, a Torino la gente va al cinema e capita anche di non riuscire a trovare i biglietti perché le sale si riempiono in fretta. Meglio così, buon cinema a tutti!
Thank you.
appena ascoltato Tanco del Murazzo di Vinicio Capossela, una scelta non casuale perché questa canzone, il testo di questa canzone si ispira a una zona di Torino, appunto la zona della via dei Murazzi, dove molti anni fa ci sono stati degli scontri, un luogo di scontri e di tensioni tra stranieri e extracomunitari, quindi abbiamo deciso di inserirla nella nostra puntata.
Esatto, in più ringraziamo Caterina ancora una volta per la sua collaborazione e infatti ci ha dato tantissimi spunti anche per questa puntata. E infatti Torino, come ha già detto lei, è una città che con il cinema ha sempre avuto molto a che fare. Infatti è stata la prima capitale d'Italia anche nel cinema, non solo di fatto, diciamo. E la Mole Antonelliana ospita il Museo Nazionale del Cinema.
E come ha detto Caterina, proprio nel 1896 Torino è stata la prima città italiana scelta dai fratelli Lumière, che hanno voluto appunto mostrare la loro prima presentazione cinematografica.
E come abbiamo detto è stato capitale e su questo sembra anche che si basi la scelta di ambientare il Divo sì a Roma, ma di registrare tutte le scene, quasi tutte le scene a Torino. Infatti c'è questo parallelismo tra le due città e infatti possiamo vedere Palazzo Saluzzo Paesana come cortile di casa di Andreotti, oppure Palazzo Birago di Borgaro come Villa Ciarrapico e il Palazzo dei Draghi in Corso Francia come il Palazzo dell'Avvocato di Andreotti. Quindi davvero tantissimi posti che in teoria dovrebbero essere nella capitale e che invece ritroviamo a Torino. Quindi chiunque magari conosca la città potrebbe riconoscerli o ritrovarsi e chiedersi perché magicamente siano a Roma.
Tra l'altro io non ho visto, a dire la verità, il Divo, però ho visto molte volte su YouTube il monologo del protagonista, che poi credo sia interpretato da Tony Servillo, mi pare.
Sì, esatto, infatti mi ha ricordato molto anche La Grande Bellezza come su certe scene, cioè è un parallelismo molto strano. Però, essendo dello stesso regista, ho notato molte similitudini, per esempio l'uso del caos, della confusione di persone, oppure anche della città, abbinato invece a profondi silenzi, paesaggi deserti, è presente anche qui. Infatti si tratta della stessa città, anche se, come abbiamo detto, cambia. Cioè, è Roma, ma non è Roma.
È un discorso molto interessante, proprio a dimostrazione di quello che abbiamo detto prima, che Torino è una città molto importante per il cinema, ma non ha colpito solo Sorrentino, anche altri registi hanno deciso di parlare di Torino e di ambientare lì i propri film. Tra questi, come non citare Dario Argento, il regista italiano del thriller, dell'horror, l'Hitchcock italiano, che dice di aver trovato Torino come un luogo adatto per custodire i suoi incubi.
Esatto, infatti ha detto: Torino è il luogo in cui i miei incubi stanno meglio. Infatti fin da piccolo diciamo che Torino gli ha trasmesso quest'aria di malinconia, di tristezza, non sa bene come definirla neppure lui probabilmente, che ha reso la città adatta per tutte le sue opere e quindi anche per trasmettere questo senso di ansia e di terrore dei suoi film. E infatti forse potete riconoscere Villa Scott in Profondo Rosso oppure l'Auditorio Rai, che è la sala di prove in Quattro Mosche di Velluto Grigio.
Esatto, proprio in quest'ultimo film di cui tu hai parlato vediamo che le location di Torino sono veramente tantissime, quindi oltre all'auditorium anche la Galleria Umberto I, ma anche il giardino La Marmora, dove appunto ambienta tutte queste scene veramente tese, veramente poi nel suo stile, quindi con una musica angosciante e anche con sempre quel tocco di mistero che non viene mai risolto fino alla fine, ti conduce sempre nell'errore finché alla fine non si scopre tutto.
Esatto, musica angosciante che spero abbiate riconosciuto, dato che la stiamo usando come sottofondo anche per trasmettervi un pochino di ansia a voi, dato che comunque di film dell'orrore stiamo trattando comunque.
Ma io direi che potremmo lasciare questa atmosfera un po' inquietante e buttarci invece su qualcosa di un po' più leggero e di ascoltare
Catturami degli Statuto, che tra l'altro è una band proprio di Torino.
ascoltato, come ha detto prima Silvia, una canzone degli Statuto, una band molto famosa di Torino che abbiamo deciso di includere.
Infatti si sono formati nel 1983 e prendono il nome dell'omonima piazza torinese. Ma andiamo avanti e lasciamoci alle spalle la musica per passare a Santa Maradona. Infatti questo è un film che è proprio ambientato a Torino, che tratta di, diciamo, le insicurezze di una generazione, non più la nostra ovviamente, ma più o meno quella degli anni 2000, e memorabile è di sicuro la corsa di Dolores con un abito da sposa da lei appena rubato in Piazza Castello, probabilmente una delle scene più iconiche di tutto il film, come aveva già detto Caterina, e che quindi va ricordata per forza.
Poi, oltre a Piazza Castello, in questo film si possono ammirare anche altre zone di Torino, per esempio quando Andrea passeggia per la zona universitaria della città. Andrea è il protagonista del film, ricordiamolo, un laureato in lettere, quindi diciamo anche abbastanza vicino alla nostra realtà universitaria.
Esatto, più o meno come età è vicina, vita probabilmente è simile alla nostra, speriamo anche dei nostri ascoltatori, dato che comunque il target è quello universitario.
E io direi di parlare di un film che mi ha molto colpito, infatti ho detto prima a Silvia che ci tenevo molto a parlarne, perché oltre ad aver avuto comunque anche un sacco di riconoscimenti, mi ha colpito perché è un film in cui si parla di cinema, cioè è il cinema che parla di se stesso, e sto parlando di Dopo Mezzanotte.
Infatti, come avevamo detto, Torino è proprio la città del cinema, non solo per i musei, ma anche proprio per non solo per i musei, ma anche per i film che ci sono ambientata. E in questo caso il film è proprio ambientato nel Museo del Cinema.
Infatti il protagonista Martino è il custode del Museo del Cinema e incontra per caso Amanda, l'altra protagonista del film, che lavora in un fast food. Le loro storie si intrecciano anche a quella di Angelo, che è il fidanzato di Amanda, ma non vogliamo rivelarvi troppo, perché questo film vale davvero la pena di essere visto e ascoltato, perché la voce narrante è quella di Silvio Orlando, un altro grande attore italiano che ha avuto molti riconoscimenti anche per altri film in cui ha recitato, come il papà di Giovanna.
Infatti non vogliamo farvi spoiler, anche perché io non posso farli, perché sfortunatamente non ho avuto tempo di vederlo. Giuro che rimedierò questa cosa appena arrivo a casa, anche perché ormai Silvia mi ha convinto a forza di parlarne.
Esatto, quindi assolutamente anche tu Silvia, ma tutti voi che ci state ascoltando, dovete vedere questo film in cui la protagonista è veramente la città di Torino. Ci sono tantissime scene della città al tramonto, di giorno, lo stile della regia è molto fresco, innovativo per gli anni, anche questo ambientato nei primi anni del 2000, e quindi ve lo consigliamo caldamente.
E comunque è sempre molto interessante vedere degli esempi di meta teatro, almeno lo è per me, poi io sono un po' strana, però vabbè.
Bene, ora che potete ricostruire anche una vostra immagine mentale di Silvia, direi di concludere questa puntata.
Esatto, vi salutiamo e ricordatevi di seguirci anche la prossima settimana con Cinema Cities Internazionale.